Dal libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetti 1-6. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Abbiamo invocato lo Spirito Santo perché lo sappiamo bene: senza la sua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza la potenza che viene dall'alto. Perché ce lo ricorda la Scrittura: se togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella terra. Manda il tuo Spirito e tutto è creato, e rinnovi la faccia della terra. Ogni qualvolta noi invochiamo lo Spirito Santo all'inizio di un momento di preghiera, di un ritiro, ma anche semplicemente prima di leggere la parola di Dio, prima di pregare, quando andiamo in chiesa e vogliamo al meglio prepararci alla celebrazione dei divini misteri, quando invochiamo lo Spirito Santo si realizza e si attualizza la parola del libro della Genesi che riguarda la creazione dell'uomo. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Cioè, nel momento in cui io invoco lo Spirito Santo, riconosco di essere polvere del suolo, riconosco la mia fragilità, il mio limite, la precarietà della mia esistenza e chiedo che il Signore possa fare due gesti, quelli che ha fatto alla creazione del mondo, perché mettersi davanti a Dio significa lasciare che Lui ripeta con ciascuno di noi i gesti della creazione. E i gesti della creazione sono due. Il primo gesto è quello di plasmare, il secondo gesto è quello di insufflare. Lo Spirito Santo, quando viene invocato, quando noi gli diciamo fa di me tutto quello che vuoi, lasciando che sia Lui a muovere le nostre labbra, a dire con Maria eccomi, sono il tuo servo, la tua serva, si compie in me quello che desideri, quando lo Spirito Santo vede in noi questa disponibilità, questa docilità, questo abbandono, questa arrendevolezza alla sua grazia, alla sua opera, lo Spirito Santo ci prende e ci plasma. Cioè realizza quello di cui parla il profeta Geremia, quando il Signore lo conduce nel laboratorio del vasaio, gli fa guardare come plasma il vaso, l'artigiano, e si rende conto il profeta che quando un vaso non viene bene, viene nuovamente plasmato. E poi c'è questa voce così potente, perché la voce di Dio è sempre voce potente, di grandi acque, come quella che faceva impaurire e tremare il popolo alle pendici del Monte Sinai quando Mosè parlava faccia a faccia con Dio. Come l'argilla è nelle mani del vasaio, voi siete nelle mie mani. Allora, noi siamo qui oggi per dire allo Spirito Santo: plasmami come vuoi, donami la forma che tu desideri. E noi sappiamo che la forma è una sola, è Gesù Cristo. Noi siamo chiamati ad essere plasmati ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo, ad entrare nel calco della sua passione, morte e risurrezione. Questo è quello che lo Spirito Santo vuol fare. Ora, dentro di noi ci sono tante resistenze, tante durezze, tante ferite che noi ci portiamo probabilmente avanti da tanto tempo. Ferite che riguardano la nostra storia, delusione nelle relazioni, nell'amore, nel lavoro. Tutto questo vissuto piuttosto complicato è l'argilla che il Signore vuole riplasmare e che vuole immettere nel calco della passione di Gesù Cristo perché riprenda vita. Ora, quello che lo Spirito Santo chiede a noi è proprio questo, ovvero che noi ci abbandoniamo alla sua opera, perché molto spesso noi partiamo bene, ma poi ci perdiamo per strada. Prima diciamo al Signore, fa di me tutto quello che vuoi, ma poi ci riprendiamo quella disponibilità che noi gli avevamo confessato, quell'abbandono che gli avevamo concesso. Allora, non soltanto noi dobbiamo chiedere che il Signore faccia di noi quello che vuole, ma al tempo stesso dobbiamo rinnovare la nostra disponibilità e docilità all'opera della sua grazia, perché quando lui ci prenda ci trovi docili. Così che si realizzi quello che dice il profeta Isaia, ovvero il vaso non dice a colui che lo ha plasmato perché mi hai fatto così. Noi non possiamo dire a Dio, no, mi stai facendo in un modo che a me non piace, io non voglio entrare nel mistero della Pasqua di Gesù. No, no, questa arrendevolezza noi dobbiamo dargli nel corso del nostro itinerario. Quindi non soltanto invochiamo lo Spirito perché ci plasmi, ma rinnoviamo il nostro abbandono attimo dopo attimo, momento dopo momento. Allora, il primo gesto è quello di plasmarci. Tu sei qui per essere plasmato. Tu sei qui per essere rinnovato. Tu sei qui per entrare nel calco della passione di Gesù Cristo e ricevere nuova vita, nuova linfa, la potenza della sua grazia, la forza della sua misericordia, il chiarore della sua vita. Non ribellarti alla sua mano. Così come... Non ti devi ribellare a coloro che in nome suo ti parlano, ti amministrano le fragranti parole del Signore nostro Gesù Cristo, dice San Francesco, che è il verbo del Padre e le parole dello Spirito Santo che sono spirito e vita. Allora, essere plasmati. Ma c'è il secondo verbo, in un crescendo il testo ci dona questa esperienza, che è un'esperienza trasformante. Si dice che soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Allora, in questa giornata di ritiro, prima di tutto Dio vuol plasmarti. Vuol plasmarti ad immagine di Gesù. Vuol farti entrare nel mistero della sua Pasqua, che è il modello di ogni vita che viene rinnovata dalla potenza dell'amore. Ma non basta morire con Cristo, bisogna con Lui risorgere a vita nuova. E l'agente della risurrezione di Cristo è lo Spirito Santo. Allora Dio deve entrare potentemente in noi, deve soffiare. Nel capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni c'è questo gesto di Gesù risorto. Mostrò loro le mani e il costato. La sera di quel giorno, il primo della settimana, i discepoli sono chiusi nel cenacolo per timore dei giudei. Annuncia la pace, i discepoli gioirono al vedere il Signore. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Allora, quello che avviene oggi è proprio questo. Cioè, Dio fa questo gesto. E fonde lo Spirito. E quando Gesù risorto e fonde lo Spirito Santo, prende dalle profondità del suo cuore, dalle profondità delle sorgenti, delle grandi acque dello Spirito Santo che sono dentro di lui, e il Padre che lo ha reso sorgente zampillante della vita nuova dello Spirito Santo. Allora, nel momento in cui Gesù Cristo ricaccia ed effonde lo Spirito Santo, noi diventiamo delle creature nuove. E la parola di Gesù chiarifica quello che i gesti hanno compiuto. Ricevete lo Spirito Santo, chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi, proprio perché la parola si spiega con la parola e la pienezza della rivelazione l'abbiamo in Cristo, il gesto di Dio nel libro della Genesi diventa figura della pienezza di quel gesto di Gesù risorto. Ovvero, oggi Gesù Cristo, nel mistero della sua Pasqua, vuole fondere dentro di te, sopra di te, intorno a te, quella potenza di Spirito Santo che ti fa diventare un essere vivente. Ciò significa che senza questo soffio vitale dello Spirito Santo tu sei morto. Sei morto oggi e sei morto sempre. Se non c'è il plasmare, se non c'è l'effusione del Cristo risorto, non c'è la vita. Questa è quella che noi definiamo la vita spirituale. Sono questi due elementi che devono combinarsi. Cioè plasmare più effusione di Spirito Santo uguale vita nuova nella grazia e nella misericordia del Salvatore. Ora, molto spesso noi nella vita spirituale scimmottiamo, cioè vogliamo avere una vita senza essere plasmati nel mistero della morte. Vogliamo avere vino nuovo senza che la nostra esistenza entri nel torchio della croce e della passione del Salvatore. Noi crediamo di vivere senza ricevere la vita vera in abbondanza che Cristo ci dona. Io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano perisson, senza misura. Perché colui che viene da Dio dice le parole di Dio e senza misura dona lo Spirito Santo. Ora, in due parole noi dobbiamo fare questo oggi. O almeno dobbiamo permettere che il Signore abbozzi in noi proprio, possiamo dire, questo progetto che ci viene rivelato splendidamente in Gesù Cristo. Allora, plasmami e fondi in me la grazia del tuo Spirito perché io diventi un essere vivente. Ora, molto spesso noi crediamo che camminiamo sì, viviamo sì, ma se viviamo unicamente la vita biologica, ma la nostra vita non è animata dallo Spirito del risorto, noi siamo dei sepolcri imbiancati, o potremmo dire con Paolo, sono un cembalo che risuona e un campanello che tintinna, ma se non ho la carità, nulla mi giova. Allora, questo è l'itinerario che vogliamo fare oggi e siamo convinti di riuscirlo a fare non perché noi siamo buoni, non assolutamente perché io sono buono, no, ma perché Dio è buono e Lui è il bene, il sommo bene, Lui è al di sopra di ogni altro bene. Allora, questa giornata è il tempo che Gesù Cristo strappa all'eternità perché noi possiamo vivere della vita stessa di Dio. Perché questo è quello che fanno le persone divine. Le persone divine si guardano, si amano e si rallegrano di stare eternamente unite. Il nostro tempo, quando è pieno di Dio, diventa un tempo strappato all'eternità, dove noi viviamo la comunione delle tre divine persone e riusciamo nella nostra vita ad essere tempio della gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in questo modo creiamo comunione intorno a noi. Perché la comunione, l'unità, la fraternità che sperimentiamo intorno a noi non è frutto del nostro impegno, ma quanto invece della nostra disponibilità allo Spirito Santo che fa nuove tutte quante le cose. Allora, che il Signore conceda a me e a voi questo giorno di creazione, questo giorno il primo della settimana, per questo noi celebriamo la domenica, perché è il giorno del Signore, ma è il giorno della Pasqua, è il giorno nel quale Gesù Cristo fa nuove tutte quante le cose. Io cercherò, se lo Spirito Santo mi assiste, io sono docile, di essere piuttosto breve e di darvi delle chiavi di lettura di questo testo, che è straordinariamente bello, ascoltato nella liturgia della Notte Santa del Natale. In quella tenebra abbiamo visto spuntare questa straordinaria luce del bambino nato per noi. E vogliamo chiedere allo Spirito Santo, l'abbiamo fatto, lo continuiamo a fare, che ci dia delle chiavi di lettura di questo testo. Ma prima di tutto dobbiamo comprendere che ogni qualvolta noi leggiamo la parola di Dio opera con noi quello che un padre, una madre opera con un bambino. Ovvero, il bambino impara a parlare grazie alla familiarità, all'ascolto e alla pazienza dei suoi genitori. La parola di Dio fa questo, ci dà la possibilità di chiamare per nome le cose che ci sono nella nostra vita. Il bambino, quando inizia a parlare, inizia ad indicare e ad appellare ogni cosa, non è che le cose che chiama vengono create, no, questo lo fa soltanto Dio, ma il bambino indica le cose, riconosce le cose e nel nome, in un certo senso, è come se le raccogliesse. Le cose già ci sono, ma lui deve imparare a chiamarle. La parola di Dio dà a tutti quanti noi questa possibilità. La vita nostra c'è, scorre, impetuosa, implacabile per il ritmo spasmodico che abbiamo. La parola di Dio ci dà la possibilità di chiamare per nome le cose che ci sono nella nostra vita e di chiamarle per nome così come Dio le chiama per nome, così come Dio le guarda, così le guardiamo anche noi. In tal modo, se il bambino sbaglia nel pronunciare una sillaba, i genitori intervengono perché possa al meglio modulare il suono così che la parola possa essere generata e in tal modo si possa comprendere quello che il fanciullo, il bambino, sta dicendo, dando soprattutto alle parole armonizzate tra di loro un senso compiuto. La parola di Dio con noi fa la stessa cosa. La parola di Dio ci insegna a chiamare per nome le cose che sono nella nostra vita, a guardarle nella realtà, a non aver paura di armonizzare il nostro linguaggio, perché la realtà esterna e la realtà interna vivano della stessa armonia che c'è nella Trinità e che c'è nell'opera della creazione. Ed è la cosa buona, dice il testo della Genesi. Ogni qualvolta Dio crea, Dio guarda, è una cosa buona. Allora il nostro linguaggio diventa capace di operare il bene quando c'è questa armonia tra il mondo esterno a noi, il mondo dentro di noi, ma questa armonia è dono dello Spirito Santo attraverso la sua parola. Allora la parola di Dio oggi ci vuole insegnare a chiamare per nome le cose che ci sono nella nostra vita. E quali sono le cose che ci sono nella nostra vita? In termini di tenebra, in termini di luce, in termini di giogo, in termini di zelo, in termini di potenza, in termini di fuoco. Questo è il senso della lettura orante della parola di Dio. Allora, la parola di Dio è una scuola continua nel riconoscere quello che c'è nella nostra vita e al tempo stesso per creare l'armonia dentro di noi, intorno a noi, per la grazia dello Spirito Santo. Ora, ogni qualvolta noi leggiamo, questa è la prima introduzione al testo, seconda, quando noi leggiamo un testo della Scrittura lo dobbiamo leggere nel suo contesto storico, altrimenti diventa una lettura superficiale e fondamentalista. Allora, prima dobbiamo vedere un testo, lo dobbiamo leggere nel suo contesto storico. Questo è il primo passaggio. Che cosa succede ai tempi di Isaia? Questa è la prima domanda che bisogna farsi. La seconda domanda è: qual è il senso del testo al di là del contesto storico? Dio ha messo in questa parola, che è racchiusa nella storia, un senso eterno che vale per tutte le generazioni. E questo senso il testo lo riceve soltanto alla luce del mistero di Gesù Cristo. Cioè ogni parola della Scrittura dell'Antico Testamento, per essere compresa in una realtà metastorica, nel senso per cui Dio l'ha ispirata, noi dobbiamo prendere quella parola e la dobbiamo immergere nel costato di Gesù Cristo, nel mistero della Pasqua di Gesù Cristo. Vi faccio un esempio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Io prendo questa parola dell'Antico Testamento, la immergo nella Pasqua di Gesù Cristo e io mi rendo conto che il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Gesù, tu sei il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non ho alcun male, perché tu sei il buon pastore. Allora, è questo quello che noi dobbiamo fare leggendo la parola della Scrittura, immergerla nel mistero di Gesù Cristo, e quella Scrittura immersa nel mistero della Pasqua di Gesù Cristo esplode in chiarore, in luce, in comprensione e ci dona la possibilità di camminare in una vita nuova. Ovvero, questa parola non soltanto ci dona la capacità informativa, avvengono queste cose, ma ogni qualvolta noi la parola la parola della Scrittura la immergiamo nel mistero di Gesù Cristo, diventa ancor di più, già lo è nell'Antico Testamento, ma lo diventa in pienezza, una parola performativa, ovvero una parola capace di orientare, di determinare, di plasmare, di trasformare, di convertire la tua esistenza. Questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio davanti alla parola, Noi dobbiamo fare la stessa esperienza di Maria, ai piedi di Gesù ascolta la sua parola, l'esperienza di Samuele che quando sente la voce del Signore nel Tempio gli dice, dopo i primi tentativi non riusciti, parla Signore che il tuo servo ti ascolta e come Maria, eccomi, sono la serva del Signore, o come Gesù Cristo, ecco io vengo a fare la tua volontà. Cioè l'ascolto della parola di Dio deve portarci a delle scelte della stessa lunghezza d'onda della parola. Io ascolto veramente la parola di Dio se obbedisco a quello che la parola mi chiede. E l'obbedienza è il frutto dell'ascolto e della capacità di essere plasmati dallo Spirito Santo. Ora, con queste tre chiavi di lettura cerchiamo di approcciare questo testo, che è un testo meraviglioso. Nessuno di noi può avere, tantomeno io, la presunzione di esaurire la portata di questa fonte. Sant'Efrem dice, quando tu leggi la parola di Dio, devi prendere l'acqua per dissetare la tua sete, ma non devi credere che la tua sete può estinguere la portata della sorgente, perché se così fosse, sarebbe la tua morte la morte della sorgente. Quando invece tu devi sapere che disseti la tua sete, ma potrai continuamente andare a quella fonte perché ti offra l'acqua di cui hai bisogno nel cammino della vita. Quindi noi mettiamo in luce, per opera dello Spirito Santo, alcuni aspetti di questa parola, ben consapevoli che per tutta la vita potremo approfondire, reinterpretare e lasciarci nutrire dalle grandi acque che questa parola ci dona. Il primo dato fondamentale è che noi ci troviamo in una parte del libro del profeta Isaia che si chiama il libro dell'Emanuele, che va dai capitoli 7 fino ad arrivare al capitolo 12. Ed è un momento, possiamo dire, tragico per la storia del popolo di Israele, perché voi ricordate il grande re Davide, suo figlio Salomone. Alla morte di Salomone il regno si divide, il regno del nord, Israele, e il regno del sud, con capitale Gerusalemme, che è il regno di Giuda. Ora, le cose vanno avanti con alterne situazioni e con tante anche difficoltà, fin quando si arriva all'ottavo secolo, dove c'è un momento di grande crisi, perché c'è una potenza, è la Siria, che sta cercando di entrare nella Palestina in modo molto forte e vuole cercare in ogni modo di impossessarsi di quel territorio. Successivamente ci riuscirà, nel 722 ci sarà prima la caduta di Samaria e successivamente anche la caduta del regno di Giuda. Questo è un momento nel quale il re Acaz si viene a trovare in un grande dubbio, perché c'è una guerra tra le varie popolazioni della Palestina, perché c'è la cosiddetta guerra siro-efraimita, cioè ci sono i re di Damasco e il re di Israele che vogliono convincere il re di Giuda ad allearsi con loro contro la Siria. E invece Acab non ha il coraggio di allearsi con loro, perché sa bene di non riuscire, insieme con gli altri re, ad opporsi al regno della Siria. E più o meno Acaz fa quello che facciamo anche noi, si fa i conti in tasca, dice, ma noi tre dove ci arriviamo? Ci avviamo. La Siria è un regno così grande, è un regno così potente, noi non riusciremo a prevalere. E allora si allea con la Siria dopo che ha cercato di combattere contro il re di Damasco e contro il re di Israele. La Siria viene in aiuto di Acaz e lo proteggerà da questi re che in realtà hanno messo scompiglio nel suo regno. Ma il profeta Isaia aveva detto ad Acaz, tu non ti devi alleare con nessuno, perché la tua protezione, il tuo rifugio è soltanto il Signore. Tu ti devi fidare del Signore, e se non ti fidi di Dio, tu morirai e il tuo regno diventerà succube della potenza della Siria, così come si verificherà. Ora, in questi capitoli ci descrivono proprio questo momento storico così doloroso. Acaz, che forse viene descritto come uno dei re non soltanto più titubante, ma anche più terribile nella storia di Israele, non riesce a fidarsi di Dio. Isaia parla, ma parla invano. E questo non capita soltanto ad Acaz, questo capita anche nella nostra vita. Dio ci manda profeti, Dio ci manda sacerdoti, Dio ci manda leviti, cioè Dio ci manda ogni genere di persona che in nome suo ci spezzano la sua parola e ci indicano il cammino che noi dobbiamo fare. Ma tante volte noi siamo come Acaz, cioè abbiamo preso una decisione e andiamo avanti. Veniamo determinati non dalla parola di Dio, ma dalla paura. Acaz è in preda alla paura. Così come è in preda alla paura, lo ricorderete, Elia, dopo che la regina Jezabele, lui ha fatto fuori tutti i profeti di Balaam sul Monte Carmelo, e Jezabele gli manda a dire: guarda, non ti far trovare in giro, perché sennò ti faccio fare la fine di quei profeti che tu hai ucciso. E il testo del primo libro dei re dice che Elia fuggì per timore, per la paura. Allora la paura ci blocca, la paura ci fa fare delle scelte che sono irrazionali, o che per meglio dire sono senza fede. E in questo libretto vediamo affiorare una speranza che il profeta continuamente annuncerà ad un popolo dalla dura cervice. Da una parte l'uomo abbandona Dio, ma Dio rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Ora, durante questa giornata io vi chiedo di ricordare e di far memoria grata della pazienza che Dio ha avuto con ciascuno di noi. Quante volte il Signore ci ha guardati con misericordia, ci ha guidati e ci ha perdonati per le nostre insensatezze, per le nostre balordaggini, per le nostre incapacità, anche per le nostre immaturità. Come dei bambini abbiamo fatto i capricci e Dio non ha potuto realizzare il disegno della sua misericordia. Eppure Dio non ci ha abbandonato. Se anche una donna ti abbandonasse, io non ti abbandonerò mai, perché ho tatuato il tuo nome sulle palme delle mie mani. Allora entriamo in questo testo sapendo che è una storia tragica quella del popolo di Israele, un popolo che cammina nelle tenebre, un popolo che abita in una terra tenebrosa. È bello il primo versetto perché ci dà due indicazioni che trovano entrambe una risoluzione. C'è un popolo che cammina nelle tenebre, ci sono coloro che abitano in una terra tenebrosa, gli uni e gli altri vedono una grande luce e una luce su di essi rifulse. La parola di Dio, quando ci viene annunciata, è sempre una parola di gioia e di speranza. Il popolo di Israele, il popolo di Giuda, sta vivendo una realtà tragica, ma la parola di Dio è sempre una parola di speranza. Quando Dio parla alla tua vita, anche quando Dio ti corregge, lo dice l'autore della lettera agli Ebrei, sulle prime la correzione produce tristezza, ma successivamente invece ti dona un frutto di vita nuova. Anche quando Dio corregge, il fine della sua correzione è sempre la speranza, è sempre la gioia, è sempre la vita nuova nello Spirito Santo. Dio non parla mai per intristirci, per umiliarci. Quando noi sentiamo che la parola di Dio ci fa diventare tristi, quella non è tristezza. Quella è la tristezza secondo Dio che produce, dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, la conversione del cuore. E quella è una tristezza secondo Dio. La tristezza invece che non viene da Dio è quella che ci deprime, è quella che ci umilia, è quella che ci spinge a ripiegarci su di noi. E non è una buona tristezza quella, perché ci spinge alla disperazione. Invece l'opera di Dio, la contrizione del cuore, muove sempre alla speranza e alla vita nuova. Ora, questa è una parola di speranza per un popolo che è disorientato. Ma pensiamo per un attimo soltanto a quest'uomo di speranza che è Isaia, così come tutti quanti i profeti, perché non se la passano certamente bene. I profeti di speranza sono sempre perseguitati. così come sei perseguitato tu quando vuoi donare quella parola di speranza che non è frutto di un ragionamento umano, ma viene direttamente da Dio. Allora, quest'uomo che è plasmato dalla parola, le cui labbra sono state toccate da quel carbone ardente, dispensa quella speranza e quella gioia che non viene da lui. Perché lo dirà Paolo, noi fungiamo come ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ci vuole coraggio per essere profeti di speranza, anche oggi. Ci vuole veramente la forza di Dio, la grazia di essere ambasciatori di misericordia, per donare agli altri quella parola di consolazione che sulle prime produce la tristezza, ma poi dona quel frutto maturo di vita nuova e vera che viene soltanto da Dio. Ora ci sono due situazioni che vengono sottolineate dal testo. C'è un popolo che cammina nelle tenebre e ci sono altri che invece abitano in terra tenebrosa. Cioè ci sono delle situazioni che sono due situazioni diverse. Sono coloro che brancolano nel buio, però hanno il desiderio di muoversi, si danno da fare. Poi invece ci sono altre persone che invece nel buio si sono accomodate. Sono due morti diverse che vengono in un certo senso ben espresse nei Vangeli. Una è la morte, lo ricorderete, del figlio della vedova di Nain, che sta andando verso il cimitero, quindi sta camminando. C'è un altro tipo di morte invece, che è quella di Lazzaro, che è da 3 giorni nel sepolcro. Ora Dio visita sia coloro che sono sulla strada della morte, sia coloro che sono incancreniti nella morte e nel proprio peccato. Allora ci sono queste due situazioni, il camminare nella morte, il camminare nel peccato e l'essere sedentari, abitare, l'essere stabilmente in una situazione di peccato. Queste sono le due situazioni che il testo sottolinea in una maniera straordinaria. Allora questa luce rifulge ed è capace di donare la pienezza della gioia sia per coloro che cadono nel peccato e camminano nel peccato, sia anche in coloro che hanno perso la speranza della vita nuova e si sono accomodati in una terra di tenebra. Ora, il testo sta dicendo che il braccio del Signore non si è raccorciato. C'è una situazione nella tua famiglia che ti fa soffrire, c'è una situazione lavorativa che ti dà tanta pena, ci sono tanti dubbi, non so, nella tua situazione anche parrocchiale, nel tuo gruppo, in quelle che sono le tue amicizie. Ora, ti puoi anche trovare in una terra tenebrosa, ti puoi anche trovare stabilmente in una terra di morte, ma guarda che la luce rifulge. La luce riesce a vincere, perché lo ascolteremo oggi nella liturgia. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non hanno vinto la luce. Ma che cos'è la luce e cos'è il mistero della tenebra? Da una parte, quando noi parliamo della luce, noi sappiamo che la luce viene direttamente da Dio, mentre dall'altra parte, quando parliamo delle tenebre, parliamo dell'assenza di Dio, della vita di Dio che manca, e c'è questa lotta continua. Noi sappiamo dal libro della Genesi che Dio separa il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre, e questo può farlo soltanto Dio. Ora, noi crediamo che esista la tenebra, ma in realtà la tenebra non esiste. Così come non esiste il male, esiste la mancanza di luce, esiste la mancanza di bene. Cioè di lì dove non regna la luce, lì dove non regna il bene, c'è il peccato e c'è la tenebra. Ma la tenebra manca di consistenza. Non è un caso che non viene la sera, no. È il sole che scompare dal giorno. E la mancanza della luce del sole ci porta a stare nella tenebra. Allora, quando nella nostra vita manca Gesù Cristo, manca la potenza e la pienezza della sua luce. Lui che è l'astro venuto a rischiarare coloro che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, noi ci troviamo veramente nella morte. Ora, il testo sembra dirci: non c'è una situazione di tenebra, una situazione di morte, una situazione di angoscia che Dio non possa rivitalizzare, trasformare, convertire e far diventare il luogo dove risplende la sua luce. Questo è il peccato. Il peccato è lo spazio che noi diamo a Dio perché la sua misericordia si manifesti in tutta la sua potenza, in tutto il suo chiarore. Per questo il demonio ci impedisce di confessarci. Il demonio non vuole che noi ci confessiamo, non vuole che noi parliamo delle nostre cadute, ce le fa tenere sempre nascoste, un pochino come capita ad Adamo ed Eva, che dopo il peccato si coprono con foglie di fichi perché dicono di essere nudi. Invece, quando noi ci mettiamo davanti a Dio, Dio che cosa fa? Trasforma le tenebre in luce. Con te le tenebre sono come luce e la notte è chiara come il giorno. Allora, nel momento in cui noi consegniamo il nostro peccato, le nostre incomprensioni, le situazioni che più ci fanno soffrire nelle mani di Dio, Lui le fa diventare i luoghi della sua misericordia, della grazia, del suo perdono. Ecco perché noi non dobbiamo vergognarci dei nostri peccati, ma dobbiamo continuamente metterli davanti al Signore, perché Lui li faccia diventare luoghi e spazi dove rivela la sua misericordia, dove fonde la potenza della sua luce. Ora, questo versetto ci chiede: quando è che tu cammini nelle tenebre? Quali sono le tue tenebre? Quali sono le situazioni nelle quali tu abiti e dimori e non ti vuoi muovere? Quali sono le cancrene che ti porti dentro? Quando tu non credi nella potenza dell'amore, quando è che tu sperimenti una vittoria del tuo egoismo sulla potenza della fede che riesce a fare meraviglia? Ora, ci sono questi due atteggiamenti: camminare nelle tenebre e abitare nella tenebra. Signore, liberami. E San Giovanni ce lo dice nella prima lettera: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Se noi diciamo di camminare nella luce, ma siamo nelle tenebre, la verità non abita in noi. E Gesù stesso lo dice: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora, è come se oggi Dio ci dicesse: ma non sei stanco di camminare in questa tenebra? Possibile che continui a credere che la tua tenebra sia luce? E vai avanti, dispensi magari consigli, ti fai vedere per quello che non sei, ma stai camminando nella tenebra e la tenebra diventa sempre più profonda, la tua angoscia diventa sempre più preoccupante, la tua morte sta divorando i segni della vita che io continuo a darti. E poi, abitare in terra tenebrosa. Ci sono delle situazioni nella nostra vita che noi non crediamo che possano essere vinte dalla potenza dell'amore di Dio. Invece non è così. Dio è onnipotente dentro di te. Dio comanda e tutto è fatto. Parla e tutto esiste. Allora, anche le situazioni che sono più incancrenite, che sono più dolorose, che sono più preoccupanti e che si trascinano da tanti anni, possono essere trasformate da Dio se noi gli diciamo: eccomi. Allora, questi due verbi, c'è una grande luce e c'è una luce che rifulge. E Paolo dirà: rifulge la luce, che è la luce di Cristo. È questa la potenza della luce. Allora, la luce è grande, cioè tu vedi che la luce è grande nella tua tenebra, ma al tempo stesso vedi che una luce rifulge. Ora, c'è questa grande luce nella nostra vita e questa grande luce è Gesù Cristo. Questa grande luce rifulge. Però a volte noi possiamo fare l'esperienza della Maddalena, che il giorno dopo il sabato, di buon mattino, dice sempre Giovanni nel capitolo 20, va al sepolcro. Ci sono i segni della luce. Però, dice il testo, quando era ancora buio. È la dimensione oggettiva e soggettiva. Cioè, oggettivamente c'è la luce, Cristo è risorto, ci sono i segni del sudario, deposto a parte, piegato. Però nella Maddalena ci sono le tenebre. A volte nella nostra vita c'è una grande luce, ci sono segni straordinari della pazienza di Dio. La luce rifulge, però noi a livello personale ci sentiamo nelle tenebre. Cioè dobbiamo fare questo cammino perché la grande luce possa raggiungere le profondità del nostro cuore e possa sprigionare tutto quanto il suo chiarore. È l'esperienza che fa anche Tommaso. Tutti gli dicono che Gesù è risorto, ma lui non lo ha visto, lui non ci crede. Allora ci può essere anche una grande luce come quella del Natale, ma se questa grande luce non rifulge dentro di me, invano io faccio esperienza. Allora chiediamo veramente che questa grande luce possa rifulgere nella valle della tenebra, nel nostro peccato, lì dove crediamo di poter vivere da soli, poter comandare noi. Questa è la tenebra, è il luogo dove il nostro egoismo prevale, è la zona franca della nostra superbia, è il terreno dove noi non permettiamo a nessuno, tantomeno a Dio, di poterci mettere in discussione. Allora chiediamo veramente al Signore questa grazia nella giornata di oggi, di farci riconoscere le tenebre, ma al tempo stesso di aprirci alla potenza della luce, di poter dire come il cieco nato: Rabbuni, che io riabbia la vista. Io ci vedevo, ora non ci vedo più. Perché la vista della fede la si può anche perdere. Per questo Gesù ai giudei dice: non crediate di illudervi dicendo abbiamo Abramo per padre. Perché tutti quanti noi possiamo in un attimo passare dalla luce alle tenebre. Per questo l'Apostolo dice: chi sta in piedi stia attento a non cadere. Nel cammino di fede stare fermi significa andare indietro. E poi ci sono delle immagini dove la luce, abbiamo ascoltato, sposa la gioia. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Il soggetto non viene indicato, ma è chiaro. E il soggetto è Dio. È Dio che moltiplica la gioia, è Dio che aumenta la letizia. Noi possiamo ridere, possiamo essere comici, possiamo essere simpatici, ma se non c'è Dio, non c'è nella nostra vita la gioia. Non c'è la gioia. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. E la gioia è la partecipazione al mistero della Pasqua di Gesù. Avere gioia significa partecipare alla gioia divina ed umana che c'è nel cuore di Gesù Cristo glorificato. E le gioie, quelle che vengono da Dio, noi le vediamo. Nessuno potrà togliervi la pienezza della mia gioia, dice Gesù ai discepoli. Le gioie passeggere sono quelle che riscaldano il cuore per un attimo, ma poi ti trovi in una valle di tenebra ancora più grande. Quante volte noi ci rifugiamo in amicizie, in telefonate, in uscite, in serate di gala, credendo che possano riempire la solitudine del nostro cuore e l'angoscia del nostro animo. Lo riscaldano per poco, ma poi piombiamo in un'angoscia ancora maggiore. Quando nel cuore non abita la gioia di Cristo Signore, tutte le altre gioie sono vane. Per questo Isaia dice: ma se siete assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Ma perché spendi soldi per quello che non ti disseta e per quello che non ti sfama? È Gesù che ti dà la gioia, che moltiplica la tua gioia umana. È Lui che aumenta la letizia che c'è nel cuore, perché la gioia è Gesù. Noi sperimentiamo la gioia quando dentro di noi regna la presenza, la potenza, la grazia del suo amore misericordioso. Allora analizziamo quali sono le situazioni di gioia fatua che vengono spazzate dal vento. Quante volte io divento come una persona che rende simpatici gli altri, ma serve soltanto per ingannare il tempo, l'essere un clown per un tempo ristretto, quando poi io nel cuore non riesco a donare la pienezza della gioia di Gesù Cristo. C'è un'ammonizione di Francesco dove lui dice: guai a quel frate
che con parole vane ed oziose spinge gli altri al riso. Il riso non è la pienezza della gioia, non è la letizia che viene direttamente da Dio, è l'accontentarsi di poco. Allora, Signore, moltiplica la mia gioia, Signore, aumenta la mia letizia, Signore, diventa Tu in me la sorgente di quella gioia che nessuno può rubarmi. Per questo i martiri riescono ad avere la pace, la serenità e la gioia anche in mezzo al martirio e alle difficoltà, perché confidano totalmente in Cristo, perché hanno Lui come punto di riferimento, perché la grazia dello Spirito li sostiene, perché la sua misericordia gli dà quella forza che viene direttamente da Dio. E poi continua la gioia attraverso due immagini, che sono l'immagine della mietitura e l'immagine della caccia. Il popolo di Israele ha questo linguaggio che a noi forse non dice nulla oggi a noi, ma fino a qualche decennio fa diceva tanto, quella della caccia, ma anche quello della mietitura. Era la festa del raccolto per il popolo di Israele, e quando il raccolto è abbondante si è nella gioia, quando la cacciagione può essere dispensata tra coloro che hanno partecipato alla battuta di caccia, diventa fonte di letizia. Gioiscono, ma al di là delle immagini è importante la prima parte del versetto: gioiscono davanti a te. Questo vivere davanti a Dio, questo stare alla presenza del Signore, credo che sia questo un punto significativo del brano, perché la tenebra è stare da soli davanti a se stessi. Abitare nella luce significa stare davanti al Signore. Mio bene è stare davanti a Dio, mio bene è stare presso il Signore. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e abitare nel suo santuario. Ora, tu riesci a stare davanti al Signore senza inorridire, senza vergognarti? Bella è la presentazione di Elia: io sto alla presenza del Signore. Come gli angeli che ricevono dallo sguardo di Dio esistenza, vita, gioia, stare davanti a Dio. Ma come stai tu davanti a Dio nella preghiera? Questo è il tasto più difficile della vita spirituale. La cosa più difficile della vita spirituale è imparare l'arte della preghiera, perché la preghiera è un'arte, e la preghiera si impara esternamente grazie a dei maestri, internamente edotti dal maestro interiore che è lo Spirito Santo. Come si sta davanti a Dio? Come tu stai davanti a Dio? No, ma io poi mi metto davanti al Signore, parlo, dico, ma dici che cosa? Ma nella tua preghiera riesci ad ascoltare? Riesci a metterti alla presenza del Signore e a permettere a Lui di parlare, di effondere il suo spirito? C'è una differenza sostanziale che io faccio sempre tra un direttore spirituale e un confessore. Il confessore ti chiede: ma tu preghi? È l'unica domanda che io faccio di solito. Nella confessione portiamo la nostra infedeltà nella vita di preghiera, ma nell'accompagnamento invece noi portiamo il nostro desiderio di crescere nella preghiera. Tu come preghi? Gioiscono davanti a te, ma tu gioisci davanti al Signore? Oppure la tua preghiera è un soddisfare una dimensione unicamente morale della fede? Signore, io devo pregare, insomma, c'è un'espressione che utilizziamo spesso noi: io mi sono tolto il pensiero. La preghiera è un pensiero, l'incontro con Dio è un pensiero che bisogna toglierselo. Dov'è la gioia nello stare davanti a Dio? In che modo la preghiera, in che modo lo Spirito Santo, che è lo spirito della preghiera, entra dentro di te? In che modo tu stai facendo dei passi in avanti nella vita di preghiera? E la cartina tornasole della vita di preghiera è una sola: è la carità verso gli altri. Una persona prega e sta pregando veramente quando la propria relazione con gli altri cambia. Se la relazione con gli altri non cambia, significa che la mia preghiera è difettosa, è difettata dal mio egoismo. Io brucio incenso alla mia superbia, ma non lodo il Signore e la grazia della sua misericordia. Allora, oggi è un tempo opportuno per fare sintesi del cammino anche della tua preghiera, per renderti conto di dove stai arrivando. Ed è semplice fare l'esame di coscienza sulla preghiera, basta mettersi davanti a Gesù e vedere le tappe della sua preghiera. Quella è la verifica della nostra preghiera. No, io sto ancora nel deserto. Oppure, no, io sto sul monte, sto cercando di capire la volontà del Signore. Oppure io mi sto rifugiando nella preghiera perché ho fatto qualcosa di buono, però gli altri non riescono a comprendere. Oppure sto nel Getsemani, oppure sto sulla croce. Allora, le varie tappe della preghiera di Gesù sono il modello anche della nostra preghiera. Allora, ma se non sei giunto al Getsemani, se non sei giunto sulla croce a chiedere il perdono per coloro che ti stanno uccidendo, la tua preghiera deve ancora camminare. E il tuo itinerario spirituale deve procedere con la forza che viene direttamente da Dio. Gioiscano davanti a te. Signore, che io possa gioire di te. La mia gioia è nel Signore. Egli ha fatto grandi cose in me. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato. La preghiera, soprattutto la preghiera di adorazione, è uno scambio di sguardi. Cioè, nella preghiera, ma se tu non sorridi nella preghiera, ma non è il sorriso ebete di chi dice oh, no, il sorriso della preghiera è sapere di stare alla presenza del Signore che come il sole riscalda, così Gesù ti sta amando. Cioè, dalla preghiera noi dovremmo uscire, insomma, i santi così uscivano dalla preghiera irrobustiti, ristorati, ma totalmente rasserenati. Invece le nostre preghiere parole. Meno male che il Signore Gesù Cristo è invisibile, perché dovrebbe avere una testa considerevole, visto che noi crediamo di essere ascoltati a forza di parole. Ma voi non pregate così. Quando tu vuoi pregare, entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo è il modello della preghiera cristiana. Devi entrare dentro di te, devi chiudere la porta dei sensi, devi permettere allo Spirito Santo di non distrarti e di far sì che tu possa godere della manna nascosta che Dio dà come presagio di vittoria sul male soltanto a coloro che si abbandonano docilmente a Lui. Un altro versetto e poi mi fermo, forse. Perché soprattutto sul versetto terzo che vorrei indugiare, e poi gli altri versetti lo Spirito Santo vi donerà di comprenderli alla luce del mistero di Cristo nella giornata di oggi. E il versetto 5 dice: perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva. Bello questo dialogo tra il profeta e Dio. Ora parla con il popolo, ora parla con sé, ora parla con Dio. Questo è quello che fa il profeta. Il profeta parla con se stesso, a volte parla anche con il proprio cuore, con il proprio ministero, poi parla con Dio e poi parla con il popolo, è il mediatore. E allora, perché tu hai spezzato? Hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino. Questo, in una parola, è la potenza della liberazione che Dio porta nella vita di coloro che si abbandonano a Lui. Dio fa queste cose. Spezza le sbarre sulle spalle, perché pensate al giogo. Gli schiavi avevano sulle spalle questa sbarra, perché non se ne potevano scappare. E poi c'era il bastone dell'aguzzino, cioè gli schiavi dovevano camminare, ma quando non camminavano, pensiamo agli israeliti che avevano i sovrintendenti ai lavori forzati, avevano delle sbarre con cui venivano percossi. E poi c'erano altre sbarre con cui venivano continuamente angariati. Quindi spezza il giogo, spezza il bastone dell'aguzzino, e spezza le sbarre delle sue porte. Ora, la liberazione che Dio porta nella tua vita è una liberazione totale. È una liberazione sia dal male che ti opprime, ovvero il giogo, sia le sbarre sulle spalle, ma Dio ti libera anche dalla causa della tua schiavitù, che è il bastone dell'aguzzino. Allora, Dio non soltanto ti libera spezzando il tuo giogo, togliendo la sbarra dalle tue spalle, ma Dio ti libera anche da coloro che ti sono avversi e che sono la ragione e il motivo della tua oppressione. La liberazione di Cristo è una liberazione totale, perché se Dio mi libera soltanto dal giogo, mi libera dalla sbarra, ma lo mi libera da colui che mi percuote, è una liberazione parziale. Invece Dio mi libera dalla schiavitù che io sperimento, ma anche dalla cattiveria degli oppressori che continuamente cercano di angariare e di tenere in pugno la mia vita. Ora cerchiamo di dare un nome. Qual è il giogo che più mi opprime? Forse la mia insicurezza, i miei fallimenti, la mia indecisione, quel peccato ricorrente, quella situazione che non riesco a gestire. Qual è la sbarra sulle mie spalle, ovvero ciò che mi impedisce di muovermi? Dov'è che io sono incapace di muovere un passo? Cioè mi muovo sì, ma con questa sbarra non sono libero nei miei movimenti. Il giogo mi tiene al collo, ma le spalle vengono impedite da questa sbarra. Allora, che cos'è che mi blocca? Che cosa che non mi fa essere veramente libero? Quali sono le situazioni più grandi? Il giogo è più piccolo, la sbarra è molto più grande. Qual è la trave che mi impedisce di guardare? Il giogo possiamo dire la pagliuzza, poi c'è la trave e poi c'è questo bastone. Quali sono le cause esterne del male che sperimento? Dove io non devo vivere il vittimismo, assolutamente, ma devo fare una lettura realista della mia vita. Quante volte io sono oppresso, ma quante volte opprimo gli altri? Forse c'è un bastone che anche io utilizzo nell'essere aguzzino del fratello o della sorella che mi sta accanto. Ma ci sono momenti in cui io limito la libertà dell'altro, non uso l'amore, non effondo misericordia, non concedo perdono? Quante volte io sono schiavo e non me ne rendo conto? Allora, Dio oggi vuol liberarti, vuol spezzare il giogo, vuol toglierti la sbarra e vuol prendere dalla mano del tuo aguzzino quel bastone con cui viene angariato. O per meglio dire, Dio vuol sostituire questi tre agenti. Il giogo che ti vuol dare è quello di Gesù. Prendete sopra di voi il mio giogo e imparate da me che sono mite ed umili di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Le tue spalle vengono private della sbarra, ma ti viene donata consapevolmente quella croce che Dio offre ai suoi discepoli. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E poi non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dice Paolo. Non c'è nessuna condanna. Cioè non c'è nessun aguzzino. C'è un Padre buono che ti sostiene in ogni momento della vita. Allora, i nostri momenti di difficoltà sono sostenuti dalla grazia di questo Padre che conta i capelli del nostro capo ed effonde misericordia, grazia e pace. Allora, Signore, liberami dal mio giogo, liberami dalle mie insicurezze, liberami dai miei peccati ricorrenti e donami il dolce giogo della tua sequela. Signore, tante sbarre opprimono le mie spalle e mi impediscono di camminare nella libertà, di camminare nella luce, di camminare nella pienezza del chiarore del giorno. Donami la tua croce, perché soltanto la tua croce libera, guarisce e salva. Signore, tu mi liberi da ogni tipo di aguzzino, perché non c'è nessuna condanna, come quella donna che venne condotta dai giudei davanti a Gesù. Chi ti ha condannato? Nessuno, Signore. Io posso dire la stessa cosa. Tu non sei aguzzino, tu non sei patrigno, tu sei padre. Tu non sei despota, ma tu sei il buon pastore che hai cura di me e mi sostieni nella valle oscura della mia esistenza. E questa è la grazia da chiedere oggi al Signore, perché la potenza della sua misericordia ci possa irrorare, la grazia del suo perdono ci possa trasformare, la vita nuova possa diventare in noi sorgente di vita vera nella grazia dello Spirito Santo, conformandoci in tutto a Gesù. Le immagini che vengono donate dopo, nel silenzio, io le affido alla vostra riflessione, alla vostra preghiera. Un'ultima cosa. Un bambino è nato per noi. Per noi. Questo per noi, per me, sia il filo rosso di questa giornata. Tu hai le tue schiavitù, tu hai le tue tenebre, tu hai le tue incomprensioni, tu hai le tue durezze. Ma Dio, per liberarti, utilizza quello che tu non ti aspetti. È il paradosso. Utilizza un bambino che è nato per te. Noi potremmo dire davanti a Dio, ma io che me ne faccio di questo bambino? Non sa fare niente un bambino. Anzi, sono io che lo devo accudire. È questo il mistero del paradosso cristiano. Nel momento in cui Dio ti aiuta, si fa aiutare da te. Perché tu possa imparare dall'umiltà di questo Dio che si guarisce soltanto se ci si affida. Perché Gesù, questo bambino che ci è stato dato, insegna a ciascuno di noi la via della salvezza, ma non a parole, facendocelo vedere. Allora, come io posso guarire? Affidandomi. Come io posso essere risanato? Lasciandomi custodire. Come io posso essere liberato? Permettendo agli altri di entrare potentemente nella mia vita. Allora, questo bambino che è piccolo, fragile, è il principio della vita nuova. Dio abbassa i superbi dai troni e innalza gli umili. E Dio, lo dice San Paolo, vince sull'orgoglio degli uomini scegliendo le cose che non sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio. Guardate, nella vita di fede è sempre così, è questa la strada. Dio si serve di un pezzo di pane, che è l'Eucaristia, per raggiungerci. Dio si serve di un uomo che è peccatore come noi, per assolverci. Dio si serve della Chiesa, che non è fatta di uomini perfetti, per guidare il nostro cammino di fede. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. In questo bambino nato a Betlemme noi abbiamo il consigliere ammirabile, il padre per sempre, il principe della pace, colui che mette pace dentro di noi e al di fuori di noi. Affidiamoci a questo bambino che è nato per noi e chiediamo a questo bambino di essere irrorati dalla grazia della sua misericordia e soprattutto chiediamo di poter dire come San Paolo: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Passando vicino ai presepi, ce ne sono più di uno qui in giro, guardiamo quel bambino e dice: ma tu sei nato per me. Ma Dio è venuto per la salvezza del mondo. Sì, giusto. Ma Dio è nato per me che sono un povero peccatore, per me che sono un frate, per me che sono un presbitero, per me che sono la rovina dei miei studenti, per me che sono l'angoscia dei miei confratelli, per me che, insomma, non faccio nulla di buono. Cristo è nato veramente per me. E a me è dato di accoglierlo, di farlo diventare il pensiero tra i miei pensieri, di farlo diventare la sorgente di quella vita che mi salva, di quella liberazione che mi ristora, di quella pienezza di gioia che sbaraglia tutte le mie false pienezze, che poi non sono per nulla pienezze. Che il Signore possa donarci questa esperienza rinnovata della sua misericordia, perché questo giorno sia veramente il giorno fatto dal Signore, perché Lui solo riesce a creare e a ricreare il cielo e la terra. Amen. Grazie del vostro docile ascolto.